Voci dipinte, magazine settimanale di arte, a cura di Monica Bonetti.
Buona domenica da Monica Bonetti e ben ritrovati all'ascolto. Con me oggi ci sono Gianpietro Gilardoni e Martino Albertoni che assicurano la regia tecnica di questa puntata in esterna che va in onda in diretta dalla Val Calanca, da Rossa con più precisione, come ha appena ricordato Paolo Borgonovo, che si trova al termine di questa valle, che è una valle chiusa. Nonostante la meteo non sia clementissima secondo le previsioni, in questo momento è uscito un raggio di sole, quindi io e i miei ospiti e il pubblico, che tra poco vi spiegherò chi è e come mai è qui, siamo baciati in questo momento. Non è neppure freddo e si sta benissimo in questo luogo. Una puntata in esterna, la cui occasione è data dalla Biennale Calanca, una manifestazione giunta alla sua seconda edizione. Ufficialmente apre il 4 luglio, si prolungherà poi per tutta l'estate fino al 26 settembre, ma ha già rivestito di colori i villaggi della valle, in particolare qui a Rossa, dove le sue opere sono affisse ai muri del villaggio, delle case del villaggio, e lanciano un messaggio, sentiremo un messaggio forte. A Rossa, perché da qualche anno questa è la sede di un progetto dedicato all'arte contemporanea attraverso la Fondazione Rossarte. Ne abbiamo già parlato a Voci Dipinte nel febbraio 2018. Il progetto nel frattempo è cresciuto, si è ampliato e avremo modo di accennare anche a questo. E dicevo, c'è anche un pubblico, perché i soci del club di Rete 2 oggi ci hanno raggiunto qui in Val Calanca, ci seguono in diretta. Se volete potete farvi sentire. Grazie mille, e avranno modo più tardi di scoprire proprio Rossarte, i suoi progetti, Buren, Tremlett. Io vi butto là intanto questi nomi. Una piccola delegazione, quella del club di Rete 2, ma se ci state ascoltando per radio e non siete troppo distanti, siete naturalmente invitati a raggiungerci. Noi ci troviamo proprio davanti al sagrato della chiesa di San Bernardo. Venite ad ascoltarci dal vivo, perché nella prossima ora dialogheremo in diretta qui di Biennale Calanca e di Rossarte con due ospiti che a questo punto vi presento. Buongiorno ad Adriana Bertossa Clank intanto.
Buongiorno a tutti, sono sempre felice di poter parlare sulle onde della radio.
Adriana Bertossa Clank, in arte Adria Nabecle, così la chiameremo nel corso della trasmissione, l'ideatrice e la curatrice della Biennale Calanca. La sua è una famiglia di origine calanchina, lei ha trascorso l'infanzia a Grone, quindi conosce fin da bambina questi luoghi, poi ha cominciato a muoversi e si è mossa anche molto, ha una formazione teatrale costruita dapprima alla scuola di Mitri, poi a livello internazionale ha vissuto a Parigi, negli Stati Uniti, in Germania, a Zurigo, e si è occupata di arti sceniche, cinematografiche, televisive, avvicinandosi in questo modo sempre più alle arti visive. Si intuisce, insomma, che il suo è un percorso eclettico. Trova una sintesi tutto ciò qui nella Biennale?
Sì, certo. Calanca Biennale è un evento di arti figurative, perché io quello conosco e quello ho voluto portare in valle. E dunque ho proposto 2 anni fa la prima puntata zero, per vedere se la Calanca potesse assorbire questo genere di evento, se ci potesse essere indotto, se ci potevano essere ospiti. E dunque alla fine di quella puntata, di quell'evento del 2019, abbiamo deciso di continuare.
Buongiorno anche a Davide Macullo.
Buongiorno a tutti.
Davide Macullo, architetto, a lungo responsabile dei progetti internazionali nello studio di Mario Botta, dal 2000 dirige un suo atelier attivo internazionalmente. Per Biennale Calanca ha curato la realizzazione di un'opera site specific qui a Rossa, e a Rossa, attraverso la Fondazione Rossarte, di cui è uno dei promotori, ha già promosso, avviato alcuni progetti di arte contemporanea. Swiss House, che ha una pianta a croce a croce come quella della bandiera nazionale. Allora mi viene è complesso descrivere a parole che cos'è Swiss House. Anche questo è un invito a venire a visitarla. È una sorta di scultura abitabile progettata da Macullo insieme all'artista Daniel Buren, ma oltre a quest'opera poi sono seguite tre cappelle affrescate dall'artista inglese David Tremlett e nel corso dell'estate credo che ci sarà anche qualche altra aggiunta. Prossimi sviluppi?
Fondazione Rossarte promuove una quindicina di progetti in valle e tra l'altro sono molto contento di essere qui con Adriana che dà la testimonianza di una valle molto attiva, perché noi siamo attivi con un, come dicevo, quindicina di progetti sul territorio che sono l'idea di portare l'arte nella vita di tutti i giorni, come diceva Bill Viola, che se l'arte non è pubblica non è seria, e sul motto di Bruno Munari che diceva un popolo civile vive nel mezzo della propria arte, quindi l'idea di Rossarte è di promuovere un'arte pubblica, quotidiana e non delle manifestazioni temporanee, ad eccezione naturalmente di questa del coccodrillo, ma di promuovere l'idea che la gente possa avvicinarsi all'arte contemporanea, che si possa vivere nell'arte che si produce oggi e che l'arte venga fusa, come nel passato, in particolare in un periodo che noi conosciamo bene qui nelle nostre regioni del Romanico, dove c'era una vera fusione tra le arti, tra arte e architettura, quindi l'arte per la vita di tutti i giorni. Questo è un po' l'idea.
Arte per la vita di tutti i giorni, coccodrilli, già abbiamo cominciato a mettere così sul piatto, in vetrina, alcuni dei temi di questa puntata. Prima però di entrarvi nel pieno, diamo spazio alla musica, come sempre a voci dipinte e di ispirazione jazz, ad aprire la nostra colonna sonora oggi uno dei padri del primissimo jazz. Di solito la musica che vi proponiamo va dagli anni 40 via, quelli della nascita del il bebop. In questo caso siamo più indietro nel tempo, perché Jelly Roll Morton si vantava di aver scritto il primo brano jazz della storia nel 1902 addirittura. Noi lo ascoltiamo in The Crave, che Morton compose ispirato da ritmi spagnoleggianti.
Thank you.
Ed eccoci allora con Adria Nabecle e Davide Macullo a parlare di Biennale Calanca, proprio dalla cima, diciamo, dalla vetta all'ultimo paese della Val Calanca, da Rossa. Adria Nabecle, la seconda edizione di questa manifestazione, dicevamo, in cosa si è innovata dopo la prima esperienza, che era un po' una sorta di prologo? Qualcuno l'ha definita appunto il numero zero, Calanca Exhibit, ricordo, si è svolta a Santa Maria, quindi a qualche chilometro più a valle, da giugno a ottobre del 2019, nel giardino del convento.
Diciamo che la Biennale, Calanca Biennale, propone ogni volta, ogni edizione, una peculiarità della valle, però allo stesso tempo vuole fare una comunicazione con il pianeta intero. Io dico sempre, il mio DNA è fatto dei sassi della Calanca, ma io sono figlia del pianeta e per me è molto importante questa comunicazione. A Santa Maria il focus della Biennale è stato sugli altimetri della valle, dunque abbiamo scelto questo paese che è in scena, diciamo, in una scenografia tra le creste delle montagne.
Si affacciava proprio sulla, sulla
certo,
valle sottostante, no? Era una sorta di anfiteatro all'aperto.
Certo. E per questo abbiamo fatto realizzare 5 sculture giganti con un grandissimo dispendio finanziario e logistico, e allo stesso tempo abbiamo voluto far volare 400 puppe di farfalla, proprio quel giorno lì si sono aperte, come augurio di buona fortuna a tutti quei ragazzi che via terra, via mare, vanno in cerca di una vita migliore e di fortuna. Questa è stata la prima edizione. E per la seconda edizione il focus era, per me è evidente, chiaro, che dovevamo parlare del sasso della Calanca, Knais, che già la parola stessa è un suono meraviglioso, una poesia. E ho subito, insomma, pensato come poter far vedere questo sasso in modo, attraverso le arti figurative, in modo più concettuale. Dunque ci è venuto in mente una piccola attività terrestre, una piccola diciamo porzione delle placche tettoniche che potesse venire in superficie e dire: aiuto, sto bruciando, non state facendo bene, perché in quel momento stava bruciando l'Australia. E questa forma di queste placche che vengono in superficie ha subito preso la forma di un coccodrillo.
E tra poco, Cervio, non anticipiamo troppo, perché è curioso, sì, anche perché un coccodrillo, io lo ricordavo qualche giorno fa ai microfoni di Rete 2, presentando questa puntata, non è un animale facilmente associabile a un luogo prealpino, alpino come questo, no? Per cui tra poco arriviamo, perché vorrei fermarmi un momento su questo rapporto locale-globale, Davide Macullo, che è anche un po' tra gli intenti fin dall'inizio di Rossarte, no? Nell'avvicinare l'arte contemporanea internazionale a una comunità presente qui sul luogo e ben radicata, le tradizioni anche romaniche di cui parlava poco fa.
Sì, cerco di sintetizzare, perché è un tema infinito in realtà, che va a toccare anche il nostro lavoro di architetti, dove l'architettura deve essere in primo luogo quello che mette proprio agio la gente, ma mette proprio agio la gente nel contesto in cui si trova, quindi ogni volta è una realtà diversa e ogni messaggio che si invia costruendo il territorio è un messaggio comunque globale, no? Un laboratorio globale che si risolve sempre in una situazione locale, che sia la grande metropoli come Hong Kong, New York, piuttosto che il piccolo villaggio o valle della Val Calanca, il tema non cambia, è sempre la preoccupazione principale è quella di mettere l'uomo a proprio agio nel suo habitat e mettere l'habitat dell'uomo in armonia con la natura. Quindi il mestiere dell'architetto, come tutti gli altri mestieri o come tanti mestieri oggi, sono a uno stravolgimento di quello che si è conosciuto fino ad ora. Per l'architettura inizia un'epoca di di grande cambiamento, dove l'architetto è un mestiere in via d'estinzione se non si adatta a una nuova visione di quello che si chiama ora la biomimetica, l'architettura biomimetica, cioè mettere insieme la biologia e la psicologia dell'uomo, e quindi la tecnica e la scienza. E questa è la grande scommessa che noi facciamo ogni giorno, e qui a Rossa, attraverso Rossarte, attraverso soprattutto la popolazione che è complice di costruire il proprio territorio attraverso sia l'arte ma anche una consapevolezza nuova, perché prima hai menzionato la Swiss House, che in realtà non è altro che l'archetipo della casa costruita con i materiali del luogo, costruita senza tecnologia per essere l'ultima delle costruzioni contemporanee, per un po' essere preludio a quello che potrebbe essere la costruzione del nostro habitat futuro, dove si ha molta più attenzione nel rispetto della natura.
Adriana Abecle, Davide Macullo citava la biologia, citava questo rapporto forte con la natura, con quello che è presente nel luogo. Lei prima ha ricordato quel lancio spettacolare di pupe, di farfalle del 2019, ha ricordato anche che erano presenti opere d'arte contemporanea, sculture, arte ambientale, fotografie, quindi un panorama abbastanza eclettico. Questa edizione invece è caratterizzata, si concentra essenzialmente sulla grafica. Perché? Come è avvenuto questo passaggio? Come avete scelto di concentrarvi su questa forma espressiva?
Questa edizione intanto, come ho detto prima, focalizza sul sasso, e per questo abbiamo fatto realizzare nella cava di Alfredo Polti quest'opera d'arte che porta la firma sempre di Davide Macullo, che è legato al territorio, mentre la parte grafica è nata in questo modo. All'inizio del 2020 ero in contatto con una comunità abbastanza importante di grafica di Giacarta, e loro mi hanno proposto un contest. E dunque io ho accettato questa proposta, e da lì questo contest è stato un invito. Abbiamo invitato circa 100 grafici i giorni seguenti, era un via vai di richieste, di inviti, ci aspettavamo 100 lavori, ne sono arrivati 635 da 56 paesi diversi. È nato così il rapporto con la grafica, e si è diciamo, sviluppato, si è ingrandito, l'abbiamo accettato molto volentieri. Abbiamo chiesto a tutti i grafici di presentare un loro lavoro che rappresentasse un coccodrillo che dice: aiuto, sto bruciando.
Aiuto, sto bruciando è quello che io vedo nelle parole, nei poster che sono proprio qui di fronte a me, proprio sotto la chiesa in questo momento. Help, I'm burning, il forte messaggio che avete lanciato. Ha raccolto, diceva, una grossa adesione, molto più di quanto vi aspettavate. Vi aspettavate anche un'estensione così ampia di lavori che provenissero da paesi tanto diversi?
No, questa è stata una grande sorpresa, ricevere lavori da 56 paesi. Grandissima sorpresa e naturalmente grandissimo lavoro di ricezione di tutti questi lavori, di comunicazione con tutta questa gente che parla inglese, però inglese ognuno con la propria mentalità. Non ci aspettavamo, e devo dire però che abbiamo avuto un grande aiuto dalla comunità cinese. Una professoressa dell'Università di Pechino ha tradotto tutto il contest in cinese, dunque loro, che di solito è una comunità chiusa, sono stati molto ricettivi, hanno mandato molti lavori, e la stessa cosa è stata fatta da un giovane talento iraniano che ha tradotto tutto in persiano, e dunque anche la comunità iraniana ha risposto in gran numero. E in questo momento al mondo queste sono le due comunità di grafica più interessanti, che fanno dei lavori totalmente diversi da loro, ma più interessanti.
Lasciamo il pianista finlandese Iiro Rantala, che abbiamo ascoltato dall'album del 2019 My Finnish Calendar, il mio calendario finlandese. Il brano era quello ispirato al mese di giugno. Torniamo insieme ai nostri ospiti Adriana Nabekle, Adria Nabekle e Davide Macullo a parlare di Biennale Kalanka. Dicevamo poco prima del brano musicale della scelta di prestare una maggiore attenzione alla grafica, di concentrarsi su questa forma di linguaggio e sul contest lanciato, incentrato su un totem particolare, un coccodrillo. Allora, intanto non posso che chiedere ad Adria Nabekle di spiegare più nello specifico come il coccodrillo è diventato il vostro totem.
Sì, beh, in realtà è stata un'intuizione, una cosa molto semplice. Quando pensavo a come rappresentare il sasso della Kalanka in modo figurativo, in modo anche concettuale, è uscito subito la forma del coccodrillo, perché questa zona, la Kalanka, è proprio la zona dove le placche tettoniche che diciamo si tengono tra l'Africa e l'Europa, che passano attraverso i Balcani, poi passano qui sotto la Kalanka e vanno giù nel Locarnese, proprio in questa zona, che è una zona dove le montagne si muovono in modo molto veloce, si tengono per mano come un sandwich, e questo geologicamente si dice a mascella di coccodrillo. Dunque è stato molto semplice, e il coccodrillo ci è venuto incontro e veramente come un amico prezioso, non ci ha abbandonato in tutto questo periodo creativo, anche perché è un animale, un essere pieno di simboli. Intanto rappresenta i sentimenti del subconscio, la rabbia, la gioia, la sensualità, l'essere divino, e rappresenta anche un essere a sangue freddo, a protezione contro tutti i mali. Dunque abbiamo posato un coccodrillo sulle Alpi svizzere, sulle Alpi grigionesi, a protezione contro tutti i mali, e questo ce lo insegna Gaudí, l'architetto Anton Gaudí, che a Barcellona ha posato all'inizio del 1900 un geco nel Parco Güell a protezione contro tutti i mali, per proteggere insomma Barcellona, e noi proteggiamo le Alpi, proteggiamo la Kalanka.
I numerosi coccodrilli che proteggono la Kalanka in questo momento sono affissi alle pareti, ma non solo, perché un po' come il geco di Gaudí, Davide Macullo ha posato una sorta di coccodrillo in pietra, con la pietra del luogo, con Gneiss, di cui abbiamo già accennato in apertura, che emerge un po', sembra emergere dal terreno. Un progetto un po' particolare, ci spieghi un po' meglio di che cosa si tratta.
Un progetto molto particolare, perché in realtà non l'abbiamo fatto veramente noi, l'abbiamo fatto con tutti i bimbi della Valle Kalanka, sia quelli che frequentano la scuola di Castaneda dalla scuola materna fino alla sesta elementare, e i bambini che vengono in vacanza qui in valle con i genitori che hanno partecipato. Quindi abbiamo preso l'occasione di questa iniziativa di Adriana per permettere ai bambini di fare l'esperienza dell'artista dall'A alla Z, proprio il mestiere dell'artista, e abbiamo iniziato con i docenti e le famiglie degli allievi della scuola di Castaneda un workshop di disegno dove i bambini disegnavano quello che volevano liberamente su un foglio, ed è stato già un'esperienza straordinaria. E abbiamo mostrato ai bimbi con partecipazione come il loro disegno veniva trasformato in digitale sul computer, sull'ordinatore, e il 17 giugno siamo andati nella Cava Polti ad Arvigo con i bambini a mostrare come il robot assorbiva il disegno digitale e incideva con i disegni dei bimbi le pietre di granito, che è l'unica industria della valle, quindi ha ancora un altro significato, perché nello stesso tempo ci sono i disegni dei bambini, le pietre della valle quale unica industria, e giovedì scorso le abbiamo posate assieme ai bambini, al corpo insegnanti, i genitori, il prete della parrocchia Don Luca, in una grande festa con costinata abbiamo posato questo coccodrillo di pietra composto da 36 pietre perché sono 36 bambini presenti in valle, lungo il fiume Calancasca a ridosso del paese che diventa una sorta di giardino di pietra.
Ma tutto questo, allora, arte, artigianato, l'importanza di un'industria nella valle, il rapporto con la popolazione, il rapporto didattico, anche, cioè, mi pare di capire che tutto ciò implica un discorso, lei prima accennava all'importanza dell'arte pubblica, ha una riflessione anche sul senso del gesto artistico e del suo legame con quello che rappresenta per una comunità.
Certo, quello che si cerca di fare innanzitutto qui è proprio di partire dalle esigenze delle persone. La finalità di tutto questo è di dare una spinta economica alla valle, questo ovviamente, ma è uno dei punti che si vanno a toccare, proprio questa idea di far partecipare la gente ad abbellire, ad arredare, a costruire il proprio territorio. E questo lavoro del coccodrillo lo trovo magnifico perché siamo riusciti a farlo proprio con i bambini, e quindi i bambini sono i protagonisti della costruzione della bellezza del loro territorio. Il coccodrillo rimarrà rossa e diventerà un luogo di memoria, anche di un passaggio della gente che vuole segnare come una testimonianza del proprio passaggio, no? La natura in Val Calanca, abbiamo anche il nuovo parco regionale naturale, è prevaricante. Abbiamo una biodiversità straordinaria e
abbiamo una testimonianza in questo momento perché siamo un po' circondati da insetti vari che non ci azzardiamo a scacciare, ma che...
No, dobbiamo stare attenti ai coccodrilli, gli insetti secondo me va bene. E quindi c'è questa valle dove la natura è preponderante perché è straordinaria e merita, per legarsi al messaggio locale che va al globale, proprio merita questa idea di trasformazione da un modo di vivere appesantito dalle parti meccaniche alla leopardi, no? Il pessimismo leopardiano che diceva la natura non si accorgerà se la specie si estingue, no? Questo è il messaggio, e qui questo messaggio diventa molto forte perché è, in un certo senso, posso dirlo anche esagerando, è il futuro dell'umanità, quello di vivere in mezzo alla natura.
Adriana Becle, al di là del messaggio c'è anche l'aspetto estetico che evidentemente in una biennale dedicata all'arte ha un suo grosso ruolo. Io volevo chiederle allora qualcosa sull'attenzione che avete dedicato alla stampa su Forex di questi poster per assicurarvi che i colori, che la loro presentazione fossero adeguati al contesto e anche alla qualità dei lavori che arrivavano.
Sì, grazie mille per questa domanda. Intanto quando si inizia a fare qualcosa del genere, prima c'è un'intuizione, poi una scrittura, poi vengono coinvolti tutti gli artisti e poi si passa alla stampa, alla parte, diciamo, sponsor, anche poi alla stampa e poi alla messa in scena. La messa in scena è importantissima. Abbiamo scelto questo materiale, Forex, perché è un materiale che sopporta l'esterno. Abbiamo scelto un laboratorio di fine art di Palermo che mi potesse assicurare questo tipo di lavoro. Loro lavorano con dei plotter di alta tecnologia giapponesi, ma allo stesso tempo danno una cura particolare a ogni stampa. Dunque sono stati stampati in questo modo, stati stampati a tre, ma non secondo il numero del poster, ma secondo l'analisi del colore del file, e dunque anche usando dei pigmenti molto prestigiosi. E così abbiamo veramente, quando ho aperto le casse dei 200 poster, 212 poster che sono arrivati, sono stata veramente felice. E poi l'ultimo pezzetto è stato quello di avere una manodopera molto attenta che ha recepito la necessità di preparare i muri per poter poi esporre e di mettere questi pannelli in un modo quasi museale. Voglio dire che questi poster sono in due percorsi, uno in Arvigo, che è una parte della Biennale, ci sono 45, un percorso di 45 poster, e un altro qui a Rossa, un percorso di 170 poster.
Che in effetti, appunto, con questi colori così brillanti che spiccano sia sulla pietra che sul legno degli chalet, delle case del villaggio, hanno un grosso impatto. E lasciamo Django, una composizione di John Lewis eseguita dal Modern Jazz Quartet, e torniamo insieme a Adriana Becle e Davide Macullo a parlare di Biennale Calanca. Davide Macullo, abbiamo parlato del coinvolgimento dei bambini della valle, dei bambini che vengono in vacanza in Calanca, del loro coccodrillo, del vostro coccodrillo appena installato proprio a pochi metri di distanza da dove ci troviamo in questo momento, ma il coinvolgimento della popolazione, se non come artisti o come partecipanti alla creazione di un'opera, è uno dei punti cardine un po' di tutto il vostro progetto della Fondazione Rossarte.
Il progetto della Fondazione Rossarte parte proprio dall'idea che l'arte sia parte quotidiana della vita delle persone che vivono in un luogo, quindi non si muove niente se non viene discusso prima e non viene anche la partecipazione attiva e con passione della popolazione di Rossa e della Valle Calanca. Quindi, come dici tu, il punto cardine sta proprio nel fatto che la popolazione è direttamente coinvolta nel lavoro della costruzione del proprio tempo attraverso l'arte e l'architettura, perché è una disciplina che coinvolge tutti, magari...
No, coinvolge tutti, però quello che volevo dire è che L'arte contemporanea, lo sappiamo, non è sempre facile come approccio, a maggior ragione nel momento in cui impatta e si relaziona con una struttura, con delle strutture classiche.
Ma qui ci sono tanti aspetti, no? Perché ogni volta che tocchi un tema saltano fuori un sacco di aspetti nuovi. Uno degli aspetti che è curioso e interessante è che l'arte contemporanea in realtà rappresenta in un qualche modo uno status. Il fatto di portare dei grandi artisti internazionali che sono sedimentati nella storia dell'arte in un piccolo villaggio al centro delle Alpi svizzeri è un po' come, da una parte, metterli al posto giusto, dall'altra parte metterli nella vita quotidiana, che non è sempre il caso dell'arte contemporanea, che è un po' ostile, no? Perché la gente non è che va volentieri al museo per capire che cos'è quest'arte contemporanea, che parla un linguaggio sempre un po' criptico a volte. Invece il fatto di lavorare sul luogo con degli artisti, mangiare con gli artisti, parlare con gli artisti, danzare con gli artisti, fare festa con queste grandi personalità che da un certo punto di vista scendono da un piedestallo e sono in mezzo alla gente, quindi si crea un grandissimo un sodalizio fantastico dove questa esperienza che viene da fuori viene mescolata con un'esperienza locale, ma che poi tanto locale non è. Perché la Valle Calanca è una valle che ha vissuto un'emigrazione di 500 anni. Se prima erano 800 abitanti a Rossa, oggi sono 160, avendo toccato 10 anni fa il minimo storico di 100. Quindi è gente che è venuta a vivere a Rossa, in Valle Calanca, per scelta.
Beh, vorrei coinvolgere Adrian Abekle perché lo ricordavo in apertura, è nata a Grono, quindi è nata ai piedi della Valle Calanca, si è spostata tantissimo. Lei si sente anche lei un po' un esempio di questo spirito calanchino che parte, che poi ritorna e che tiene con sé qualcosa di quel luogo, certo. E poi fa, appunto, mette in dialogo il locale e il globale.
Certo, certo. Intanto c'è la Biennale è tutta nascosta in una piccola scrittura di alcuni anni fa che dice una valle verticale fatta di sassi incontra altri paesi orizzontali fatti di sabbia. Lì dentro c'è tutto. Cioè, e tu l'hai nascosta tutta la Biennale. E io mi sento veramente una calanchina nel pianeta, nel mondo. Devo dire che quando ero piccolina io sono venuta a abitare qui, in un posto ridotto, piccolissimo, con la nonna, e tutta la gente del paese mi aveva dato un secondo nome, che era Benedetta da Dio. Io sono andata in giro per tutta l'Europa, l'Africa del Nord, per tutta la vita, con questa convinzione che comunque ce l'avrei potuta fare perché ero benedetta da Dio.
Beh,
questo è il regalo della valle, sì.
Uno si sente anche un po' baciato proprio quando il sole, come in questo caso, come oggi in una giornata in cui era previsto che si scatenassero gli elementi, siamo qua con maniche corte ad avere quasi persino troppo caldo, come se fossimo nelle giornate afose in città. Torniamo però su questa edizione della Biennale Calanca, perché rispetto all'aspetto didattico e rispetto all'attenzione ai più giovani, avete preparato una serie di proposte che sono molto legate alla spiegazione, alla didattica nei confronti dei bambini e anche a un coinvolgimento molto diretto.
Sì, certo. Intanto ringrazio Davide e gli rispondo con questa frase. In tedesco c'è proprio una parola specifica che dice la paura della soglia per entrare in un museo, mentre in Calanca questa paura della soglia non c'è, perché l'arte è sempre outdoor, è sempre a portata di tutti. Calanca Biennale ha pubblicato un catalogo d'arte dove presenta la valle, alcuni testi naturalmente, presenta il lavoro di Davide e tutti i poster, e pubblica anche un libro di illustrazioni per bambini che sarà pronto per il 4 luglio, e ci siamo accorti che questo percorso di pannelli fisici, reali, offline, in giro per il mondo in questo periodo Covid o post-Covid non esiste. Quest'anno ci sono state pochissime esposizioni reali, tutte erano virtuali, ce n'è stata una a Cipro, una in Estonia, una a Giacarta e una in Calanca. Dunque questo è un vero tesoro per un laboratorio con i bambini. Infatti il Comune di Rossa, che è lungimirante, ha messo a disposizione una signora, Monica Polti, che organizzerà quest'estate le passeggiate scolastiche autunnali di tutta la regione, del Ticino, chi vorrà venire, per fare un vero laboratorio di scuola del disegno, scuola del colore, i paesi del mondo, il surriscaldamento del pianeta.
Io ricordo al piccolo pubblico che abbiamo, ma piccolo mica tanto, che è con noi, i soci del Club di Rete 2, che se volessero intervenire possono naturalmente porre anche loro alcune domande ai nostri ospiti, per cui segnalatevi, fatemi un cenno e vi do domanda. Prego. L'ex collega, in questo caso Paolo Ciocco, che ha una domanda da rivolgere a...
Ma voglio farla a tutti e due, cioè qual è la rispondenza a livello locale e a livello svizzero di questa mostra?
Adriana Abricle?
Ma io credo che Calanca Biennale, dalla prima che abbiamo fatto a questa, a quella che faremo nel futuro, ha un totale coinvolgimento della valle, ha un coinvolgimento di tutta la nazione e, nel caso proprio di questa presenza grafica, ha un coinvolgimento planetario. Intanto posso solo testimoniare che l'edizione che abbiamo fatto a Santa Maria ha avuto veramente tantissimi ospiti, ma la cosa bellissima sono state le famiglie di calanchini che abitano a Zurigo, a Basilea, a Lucerna, eccetera, eccetera, che non sono venuti una volta, sono venuti più volte durante l'estate, con le scarpe buone per andare sulla torre, con i figli, con gli amici. La Biennale è stata frequentatissima e dunque penso che questa, già per il fatto che inviteremo tutte le scuole e anche a livello di comunicazione, tutti sanno che c'è Calanca Biennale, proprio per la partecipazione dei grafici. I grafici ricevono in continuazione comunicazioni su questa Biennale e il marchio Calanca sta facendo il giro del mondo, lo posso dire veramente con orgoglio.
Un riscontro che accomuna in questo anche Rossarte, perché gli articoli anche della stampa specializzata, ma non solo, le riviste di architettura, hanno dedicato una copertura piuttosto ampia ai vostri progetti. Davide Macullo?
Sì, in effetti siamo molto contenti che Rossa ha fatto il giro del mondo, lo portiamo nelle conferenze, ma anche tutte le riviste, i libri di architettura, d'arte se ne occupano. È diventato un caso particolare, perché non è così frequente di avere un lavoro territoriale che parte dalla popolazione, col coinvolgimento diretto della popolazione, e per costruire un percorso artistico, fisico, perenne, che rimane. Il lavoro del coccodrillo, visto che siamo qui a parlare non degli altri lavori ma della Biennale del coccodrillo in pietra fatto con i bambini della valle, ha riscosso una grandissima attenzione, in particolare in Argentina, dove c'è un'associazione pedagogica di bambini che si chiama Arte Scienza, e con loro inizieremo a lavorare proprio sull'idea di progetti fatti per sensibilizzare i bambini non solo ai problemi del pianeta, ma proprio nell'idea di ricominciare a costruire il nostro habitat attraverso questa nuova nata biomimetica, no? Che biomimetica è molto bello, perché ti mimetizzi con quello che è la biodiversità, che bio è vita, diversità è diversità, insomma, no? La diversità della vita, quindi rispetto della natura da parte soprattutto degli uomini, che hanno fatto un po' di disastri negli ultimi 6.000 anni.
Un messaggio forte che fa parte già della prossima edizione a cui state già lavorando allegramente, Adriana Abecle, quella della Biennale 2023.
Sì, certo, la Biennale che si, come lo dice la parola stessa, si apre al pubblico, un appuntamento col pubblico ogni 24 mesi, ha bisogno di circa 18 mesi di lavorazione. Dunque la prossima biennale, il tema, diciamo, della prossima biennale è il cielo della Calanca, e rappresentiamo il cielo con il corpo celeste più vicino a noi, che è la luna, e dunque avremo anche un totem animale e faremo anche un omaggio.
Quale sarà il totem animale? Lo svegliamo già?
No, possiamo svelarlo. Il totem animale è il dragone, che secondo tutte le mitologie nasce, le uova del dragone si schiudono nei crateri della parte nascosta della luna, e eventualmente ci sono dei dragoni protetti da tutti i mali che riescono ad attraversare lo spazio, atterrare sulla terra, e il dragone viene sulla terra per aiutare l'umanità a sopportare dei periodi particolarmente difficili.
Un messaggio molto poetico, però se ricordo bene c'è anche un altro piccolo totem legato proprio alla luna e discorso.
Sì, certo, abbiamo voluto coinvolgere Laika, che è il cagnolino che il 3 di novembre del 1957 è stato mandato con un biglietto di solo andata con lo Sputnik 2 nello spazio. E dunque facciamo un omaggio a Laika, e moltissimi grafici hanno risposto a questo omaggio, soprattutto naturalmente i grafici della Russia.
E vedremo allora fra 24 mesi che cosa avranno prodotto, come avranno risposto, magari di nuovo qui a Russo o in qualche altro villaggio della Val Calanca. Io vi ringrazio per essere intervenuti, ringrazio l'ideatrice e curatrice della Biennale Calanca Adria Nabekle, grazie all'architetto Davide Macullo, membro di Rossarte, grazie anche a Martino Albertoni e Gian Pietro Gilardoni che hanno assicurato la regia tecnica di questa puntata di Voci Dipinte, che vi ricordo viene diffusa in replica questa sera alle 22:35. Sul web e in podcast vi ricordo anche che il nostro indirizzo è www.rsi.ch/vocidipinte. Ci trovate in qualsiasi momento e potete riascoltare queste e le puntate precedenti. In sottofondo sentite già John Coltrane e McCoy Tyner in I Wish I Knew, tratto dall'album Ballads Quartet del 1961. Io vi lascio in loro compagnia e Voci Dipinte si congeda qui per la puntata estiva, per la pausa estiva, scusate. Da Monica Bonetti l'augurio di un'ottima estate, naturalmente in compagnia anche di Rete 2 e di tutte le sue voci.